Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore.
Vorrei oggi aiutarvi a comprendere la meraviglia di questa messa a partire dalla seconda lettura per arrivare poi al Vangelo. Se voi leggete, c'è un passaggio che è fortissimo, e questo inno di San Paolo dice che Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ci ha scelti prima delle galassie, prima delle stelle, prima delle Dolomiti, prima degli oceani, prima dei pesci, dei pinguini, delle foche monache, e metteteci quello che volete. Cioè noi siamo nel cuore di Dio e l'universo intero, quello che speriamo di contemplare nelle vacanze, nelle montagne o dal mare, è stato fatto per noi. Se ci pensate, per capire subito il problema, no? Noi siamo abituati a vedere la bellezza di Dio nel mare, negli uccelli. È difficile dire Dio è bello perché ha fatto mia moglie, perché ha fatto mio figlio. Vederlo innanzitutto nell'uomo. Noi siamo abituati, con un discorso che non è cristiano, che è naturalistico, a dimenticare la grandezza dell'uomo. E noi stessi non ci piacciamo, noi diciamo sì che bello il gatto, che bello il cane, ma io non sono buono, io non valgo niente, il mio corpo non è bello, la mia mente, il mio cuore, io sono un disastro, no? E San Paolo dice invece: Dio ci ha scelti l'uomo, tutti gli uomini, ognuno di noi con il suo nome, Andrea e così via, prima della creazione del mondo, mio figlio, mio nipote, mio nonno, mio papà, ha scelto proprio me. Voi vedete che in questo testo straordinario c'è la comprensione della storia e dell'universo, della creazione come una unità. Non c'è solo il singolo uomo, perché voi sapete che se fosse importante solo il singolo, la morte distrugge tutti i singoli. I grandi sistemi si chiamano le metanarrazioni o le grandi narrazioni, adesso non entriamo nella filosofia, quelle che il postmoderno ha distrutto. Pensate al marxismo, il marxismo diceva: non importa che si salva il singolo, basta che l'umanità vada verso la giustizia, tu muori ma tanto a un certo punto qualcuno vedrà la giustizia. O la grande metanarrazione dell'illuminismo, dello scientismo, il progresso va, il singolo muore, mia moglie muore, mio figlio muore, mio nonno, ma tanto chi se ne importa? L'importante è che un giorno la medicina sia la salvezza. Ma chiaramente non funziona così, primo perché il progresso non dà mai la vittoria sulla morte, ma secondo perché non basta che si salvi la futura generazione. Io sono morto, io amo me stesso, io amo mio figlio, è mio figlio che si deve salvare, se no che l'ho fatto a fare. E la fede cristiana dice che la mia salvezza è possibile perché tutta la storia e tutto il creato è nelle mani di Dio. Dio tiene in mano dall'origine fino alla resurrezione. Questo inno dice che Dio governa le cose perché tutto ritrovi Cristo come capo, perché noi finalmente ci ricongiungiamo con Cristo che a partire è colui dal quale tutto è stato fatto. mi diverte, ma non è la cosa più importante che voglio dire. Voi sapete che una delle grandi menzogne della nostra cultura è di pensare che la scienza non è stata fatta dai cristiani. Pensate che Galilei era cattolico, che Newton era cristiano, che Mendel era un monaco, che Darwin stesso non era ateo. Darwin diceva: uno può tranquillamente professare l'evoluzione e essere credente. Io non lo so se Dio c'è o non c'è, ma la mia ipotesi non è contro Dio. Mio fratello mi ha mandato delle cose bellissime di Buzz Aldrin, il secondo uomo sceso sulla Luna, una cosa che è stata tenuta nascosta. Sapete che per primo con l'Apollo 11 è sceso Neil Armstrong, poi il secondo astronauta. Quando sono arrivati con l'EM, con l'Apollo 11, Buzz Aldrin si era portato la comunione, era presbiteriano, il suo pastore gli aveva dato il pane e il vino benedetti, e loro hanno fatto la comunione lui, l'altro lo guardava perché non era presbiteriano, ma lui ha fatto la comunione prima di scendere sulla Luna. Pensate che cosa, cioè quanto la fede cristiana è dentro la ricerca, no? Ma soprattutto questo testo dice una cosa straordinaria, che veramente la nostra vita esce dalle mani di Dio. Ed è ciò che noi non crediamo, ma abbiamo bisogno di credere. Pensate se noi amassimo veramente la nostra vita. Questi giorni mi hanno raccontato, sono tornato a leggere una straordinaria racconto di Chesterton che si chiama Le avventure di un uomo vivo, è un racconto basato su questa affermazione verissima: noi non siamo felici di essere vivi, non ci stupiamo più di avere la vita. Dice Chesterton in uno dei suoi passaggi: noi non siamo capaci di godere il godimento, di mantenerci capaci di farci piacere ciò che ci piace. Se noi comprendessimo all'improvviso di essere veramente vivi, questo ci farebbe felice. Ma c'è qualcosa di strano nell'uomo, per cui l'uomo è vivo ma non è contento di essere vivo. È chiaramente il peccato originale, il peccato. E allora in questo racconto Chesterton si immagina questo uomo che si chiama Innocent Smith, perché è l'innocente per eccellenza, è il cristiano, che viene preso perché lo scoprono che ruba, che è poligamo, che ha un sacco di donne, e poi spara alle persone ma le manca sempre. E man mano che il libro va avanti si capisce che non è che ruba nelle case degli altri, ma Innocent entra come un ladro nella sua casa per rivedere ogni volta la bellezza del suo letto, del suo comodino, dei suoi libri, come se fosse la prima volta, disabituarsi alla sua casa e scoprire che la sua casa è meravigliosa, che potrebbe non averla, invece ce l'ha. E quindi Innocent non ruba le cose degli altri, ma entra come se fosse la prima volta che entra nella sua casa. E si scopre che la moglie non è un'altra donna, ma lui sempre va a ricercare la sua stessa moglie per risposarla di nuovo e risceglierla, dicendo: che meraviglia che è mia moglie, per riscoprire la bellezza di avere una moglie, di avere un bambino, sempre lo stesso bambino, e dire: noi non siamo più meravigliati di nostro figlio, invece scoprire questo. E poi spara ai pessimisti, e li manca apposta, a quelli che dicono che non vale la pena vivere, a quelli che dicono che la vita non serve a niente, che Dio non c'è, che è tutto un caso, che è tutto inutile, e lui per fargli capire che invece devono essere felici di essere vivi, li spara. E si racconta un episodio meraviglioso, che va da un suo professore di filosofia pessimista, che gli ha detto che non vale la pena vivere, eccetera, e allora gli punta la pistola alla testa, e allora questo professore scappa sul cornicione, e lui con la pistola da fuori gli spara, cioè finge di sparargli, dice: io non la uccido solo se lei ringrazia per le papere che sono giù dentro la fontana e anche per gli anatroccoli. Vi leggo questo passaggio divertentissimo: ringraziate Dio anche per le anatre giù nella vasca. Il celebre pessimista espresse a mezza voce il suo vivo desiderio di ringraziare Dio per le anatre della vasca. E non dimenticate i paperi, insisté Innocent implacabile. Il professore concedette fievolmente anche i paperi. Nulla, mi raccomando, dovete dimenticare. Così rendete grazie al cielo per le chiese, le cappelle, i villini, la gente ordinaria, le pozzanghere, le pentole, i tegami, i bastoni, i cenci, gli ossi e le tende a pallini. Sta bene, ripeteva il professore disperato. Bastoni, cenci, ossi, tende. E l'uomo vivo dice: tende a pallini, mi pare di aver detto. È questo tentativo di far rinsavire l'uomo e fargli accorgere la meraviglia di ciò che esiste come creatura, la sua vita, la vita delle cose, la vita del cosmo. Ecco, San Paolo dice che tutto è uscito dalle mani di Dio. Mi ero dimenticato un'altra cosa, la reggio, pensate che la parola Big Bang è stata presa come una presa in giro di un prete. Il Big Bang è stato inventato da un prete che si chiamava Lemaître nel 31, è stato lui a pensare l'universo in espansione, e i suoi colleghi, siccome non credevano ancora a questa teoria, gli hanno detto: tu c'hai questa idea di una grande esplosione, un grande fuoco d'artificio, ed è ciò che adesso si studia come l'ipotesi più probabile dell'origine dell'universo. Ecco, questo testo ci dice che noi siamo stati pensati prima della creazione del mondo. Tutto il creato è stato pensato perché Andrea avesse la vita, perché Alessandra, perché Marco, Rossella, perché noi avessimo la vita e perché tutto il creato con l'uomo avesse poi alla fine della storia Cristo come capo, si ricongiungesse a colui che è l'origine e che è la risurrezione. E voi capite, allora non possiamo fermarci, ma solo come un passaggio, perché nel Vangelo Gesù manda i dodici sono la Chiesa, come Giacobbe aveva avuto i 12 figli, così Gesù fonda sui 12 apostoli il nuovo popolo di Dio. Quante persone ignoranti dicono che Gesù non ha fondato la Chiesa, che era solo un rabbino. Gesù ne chiama proprio 12 come 12 figli di Giacobbe e dice: andate, prima ancora di risorgere, già li manda perché predichino, perché invitino a convertirsi, perché tutti si convertano a Dio e al Figlio che Lui ha mandato. Perché che cos'è la Chiesa se non il luogo dove gli uomini riconoscono Dio, la sua creazione, che questa creazione Dio la ama e ha mandato il suo Figlio per la salvezza? Ecco l'urgenza del Vangelo: entrate, predicate, guarite, e se non vi accoglieranno scuotete la polvere, perché è drammatico se uno non entra a far parte della Chiesa, se uno si richiude in se stesso e non ringrazia Dio di suo figlio, di sua moglie, di suo marito, della Chiesa, pensa di essere solo, pensa che la sua vita non ha significato nell'universo e si attacca ai suoi hobby, alle sue piccole cose. Scuotete la polvere perché capiscano che veramente è la grande occasione della vita, quello di comprendere che la vita è uscita dalle mani di Dio e Dio ha mandato il suo Figlio per salvare. Ecco, ci aiuti il Signore a ritrovare sempre, anche tramite le vacanze, la meraviglia di essere vivi, la meraviglia di essere creati, di essere amati, la meraviglia che coloro che noi amiamo sono già amati e creati da Dio, e Dio li vuole salvare, li vuole eterni, ci vuole perché noi possiamo essere insieme nella Chiesa, nel Paradiso, nei secoli dei secoli, e così sia. Nell'Eucaristia accogliamo ancora una volta che Cristo è morto per noi, perché ai Suoi occhi noi siamo più belli delle stelle, più belli dell'universo intero, che è meraviglioso, ma l'universo raggiunge nella nostra vita, che Dio ha amato, la sua meraviglia. E Cristo ci invita a benedire la nostra vita, perché Lui è morto, perché noi possiamo avere la vita. Per questo nel Padre nostro possiamo addirittura chiamarci figli di Dio.